Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio con un collega giornalista che attualmente lavora presso l'agenzia Fides, presso la rivista Limes e con Vatican Insider. E oggi è qui con noi per parlare di Dio prendendo spunto da un libro che è appena edito con le edizioni San Paolo. Ho il piacere di presentarvi Gianni Valente, autore di Ratzinger al Vaticano II. Siamo dunque in piena attualità. Benvenuto intanto Gianni.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, per noi altri giornalisti di informazione vaticana e religiosa, parlare di Dio è cosa quotidiana. Evidentemente siamo stati messi, insomma, in una condizione assolutamente inedita negli ultimi giorni. Io comincio con una domanda personale prima di affrontare i temi di grandissima attualità legati al tuo libro. Come stai affrontando questa novità?
Diciamo che la cosa un po' all'inizio, ma anche adesso, continua un po' in ogni caso a interrogarmi e a mettermi in questione. I pensieri sono tanti, ma poi stento in qualche modo a focalizzarli, diciamo, anche le considerazioni da fare sono tante, magari un filo conduttore non l'ho ancora trovato. Secondo me in ogni caso rimane una domanda aperta, in ogni caso lascia aperte molte domande quello che è accaduto, e magari quello che che uno deve provare a fare è guardare questo, tutto quello che è successo, con uno sguardo che sia uno sguardo di fede, chiaramente.
E l'aspetto di Gianni Valente è quello proprio classico del cronista, cioè il gilet, la camicia, le maniche non sono arrotolate, insomma, taglio di capelli moderno, occhiale sulla punta del naso, però ha un passato di studioso. Si è laureato in storia religiosa dell'Oriente cristiano con una tesi sui cattolici indiani malabaresi e malancaresi e in particolare sulla loro partecipazione al Concilio Vaticano II. È già stato anche redattore di 30 giorni, questa forse è la prima esperienza giornalistica. Sì. Allora, come mai questo interesse così particolare nei tuoi studi, Gianni?
Ma diciamo, quella, come al solito poi capitano, l'interesse per la vita della Chiesa ce l'ho sempre avuto, diciamo. Poi chiaramente sono anche circostanze e opportunità un po' casuali, nel senso che nella facoltà in cui ho fatto l'università, che era la facoltà di lettere di Tor Vergata, c'era una delle due cattedre in Italia di storia religiosa dell'Oriente cristiano con il professor Pericoli Ridolfini, che appunto focalizzava l'attenzione sull'Oriente cristiano, sulle chiese orientali.
Quindi diciamo che nasce in te abbastanza precocemente questa sensibilità,
sì,
alle differenziazioni,
certo,
della fede, no?
Sì,
all'interno della cristianità, all'interno del pensiero cristiano.
Chiaro, una
come
riscoperta
una
dei padri
anche,
della Chiesa,
ecco,
sia
come una
padri orientali ed occidentali. E in particolare ricordo che in quel periodo una serie di tesi venivano date proprio sulla partecipazione delle chiese cattolica di rito orientale al Concilio Vaticano II. Alcune di queste chiese erano state molto vivaci, no? Hanno portato un contributo nuovo, anche perché appunto una degli elementi che emergeva era proprio la non corrispondenza tra Chiesa Cattolica e Chiesa Latina. In particolare il patriarca Melchite, i vescovi Melchiti, per esempio, no? Insistevano molto sul ruolo decisivo di queste realtà ecclesiali di origine apostolica, all'interno della universalità cattolica.
Della Chiesa, sì. Ecco, a proposito di parlare di Dio, quindi di comunicare, non soltanto di annunciare, no, al mondo il messaggio evangelico, ma anche di a proposito del parlarci di Dio, come queste specificità così lontane geograficamente da Roma, dal cuore della cattolicità, arricchiscono il parlarci tra noi di Dio, o se diversamente quali sono le difficoltà. È tra l'altro uno dei temi appunto del concilio, cioè, questo, ricchezza e insieme necessità di tarare, no, i codici per poterci parlare. Quindi sulla base della tua esperienza di studioso, quanto queste differenze arricchiscono e quanto rallentano, no, il parlarci di Dio?
Ma se si deve cercare, diciamo, un elemento a questo, diciamo, a questo livello, diciamo, che è proprio l'esperienza che portano queste realtà, queste compagini ecclesiali, anche è proprio quella per cui proprio il radicamento e la riscoperta dell'essenziale della fede, quindi la liturgia, i sacramenti, i padri della Chiesa, è in qualche modo di per sé comunicativo, in qualche modo. Cioè non è tanto anche tutte le strategie nuove, l'uso di nuovi strumenti, in qualche modo si radica in questa riscoperta del tesoro della fede, oppure poi magari può diventare, diciamo, una sorta di auto-occupazione. Ecco, questo approccio ce l'hanno sempre avuto ben presente, diciamo, le Chiese d'Oriente, anche proprio per la loro condizione di chiese magari in molti
periferiche, lontane.
Sì, periferiche, oppure in ogni caso in situazioni adesso chiaramente da secoli si trovano in contesti che non sono
difficili,
contesti di civiltà.
Quindi,
diciamo,
di confronto con altre culture.
Con altre religioni, con contesti sociali, condizionati da elementi religiosi.
Diciamo che forse è stato decisivo e continua ad essere decisivo la loro sensibilità al dialogo, no? Una sensibilità particolare alle culture altre, alle culture diverse. Sto parlando di Dio oggi con Gianni Valente, autore di Ratzinger al Vaticano II, edizioni San Paolo, appena uscito, di immensa attualità, particolarmente sia per le recenti celebrazioni del 50° del Concilio, sia per le recentissime pronunce confidenziali quasi di Benedetto XVI sulla sua partecipazione al Concilio. Adesso ci avvicineremo a questo tema quando ha incontrato giovedì 14 febbraio i parroci il clero di Roma. E sia di grande attualità questo riferimento al Concilio per quanto attiene appunto il tema appunto dell'annuncio. Uno dei grandi argomenti all'ordine del giorno per i padri conciliari fu proprio come parlare di Dio al mondo. Gianni, come è strutturato, intanto come ti è venuta l'idea di questo tema, Ratzinger al Vaticano II? Si è detto tanto, si continuerà a dire tanto in termini anche spesso contraddittori, un ruolo delicato quello di Josef Ratzinger al Concilio Vaticano II, come lui stesso ha ricordato di recente, è vero?
Sì. Beh, innanzitutto diciamo che lo spunto mi è venuto perché io in precedenza avevo scritto un altro libro che si è intitolato poi Ratzinger professore, in cui avevo ricostruito l'itinerario di Ratzinger come studente e professore nelle università tedesche, nel percorrere quegli anni che erano gli anni decisivi della sua formazione anche intellettuale e teologica. Avevo anche ero arrivato anche agli anni del Concilio, perché appunto lui da giovane teologo aveva partecipato al Concilio come perito, prima come perito privato del Cardinal Frings, poi come perito conciliare, e quindi mi ero accorto della ricchezza del suo sguardo e della sua esperienza all'interno della grande evento conciliare, per cui mi era sembrato chiaro, quasi appunto, come dire, motivo di occasione per continuare questo approfondimento, riprendere questa, perché chiaramente non poteva entrare in maniera troppo, diciamo, troppo larga nel precedente libro, no? Avrebbe in qualche modo distorto la struttura, per cui era andato in me il proposito appunto di approfittare di questa.
Ecco, qual è stato allora il ruolo del giovane Josef Ratzinger, chiamato da Frings, chiamato proprio a dare la sua consulenza, il suo contributo specifico?
Beh, diciamo, lui è intervenuto in maniera anche un po', come dire, non prevista, si è trovato al centro anche di discussioni molto importanti del Concilio. Appunto, lui è entrato come giovane teologo, perché era era stato in qualche modo individuato dal cardinal Frings già nel periodo della preparazione,
diciamo, sì,
al concilio, per cui il cardinale gli aveva chiesto delle consulenze per farsi aiutare poi negli interventi che faceva nelle varie commissioni preparatorie. Questo era stato un po' l'antefatto. E quindi poi, quando è iniziato il concilio, lui faceva parte di quel gruppo di teologi tedeschi, francesi, che in qualche modo...
Belgi,
sì, diciamo, europei, che erano, come dire, i collaboratori più stretti di quella... di quel gruppo, di quell'area di vescovi che era un po' l'ala marciante poi della posizione riformatrice
del rinnovamento,
del concilio,
no? Sì. Lui ha parlato, quando ha parlato con i parroci, con il clero romano, dell'alleanza renana,
sì,
no?
Dell'alleanza renana, l'alleanza europea, sì, è ancora, sì, la formula che individuava,
sì,
questo gruppo,
sì,
di teologi,
sì, quindi questo grande entusiasmo, anzi, sì, vogliamo riascoltarlo un attimo, l'entusiasmo di allora che ha ricordato lui stesso.
Allora, noi siamo andati al concilio con, non solo con gioia, ma con entusiasmo. Era un'aspettativa incredibile. Speravamo che tutto dovrebbe rinnovarsi, realmente venire un nuovo Pentecoste, una nuova era della Chiesa, perché la Chiesa era ancora abbastanza robusta in quel tempo, la prassi domenicale ancora buona, anche le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa erano già un po' ridotte, ma ancora sufficienti. Ma tuttavia si sentiva che la Chiesa non va avanti, ma si diminuisce. E abbiamo saputo che, diciamo, la relazione tra la Chiesa e il periodo moderno dall'inizio era un po' contrastante, cominciando con l'errore della Chiesa nel caso di Galilei, e si pensava di correggere questo inizio sbagliato e di trovare di nuovo l'insieme tra la Chiesa e le forze migliori del mondo per aprire il futuro dell'umanità, per aprire il vero progresso.
Allora, così Benedetto XVI, il 14 febbraio scorso, nel suo incontro con i parroci e il clero di Roma, a proposito della grande novità del concilio. Sto parlando di Dio, parlando del concilio, con Gianni Valente, giornalista, autore di Ratzinger al Vaticano II, edizioni San Paolo. Allora, questa atmosfera di novità, che evidentemente così ci riferirono i media di allora e così abbiamo continuato a raccontare noi, fu la vera caratteristica del concilio Vaticano II.
Sì.
Confermi?
Sì, sì, confermo. Innanzitutto sorprendente anche la vivezza dei ricordi del Santo Padre, no? Che appunto dopo 50 anni, come dire, rivive proprio quella... con intensità lo sguardo che, diciamo, i sentimenti che lo animavano in quell'esperienza. Sì, sì, era chiaramente un momento in cui c'era questa grande, come dire, apertura, attesa, speranza, che era anche l'esito di, come dire, di una serie di esperienze, di nuove prospettive ecclesiali che si erano aperte, diciamo, nella Chiesa nei decenni precedenti. In qualche modo c'erano state delle grandi matrici, no? Le grandi correnti del movimento liturgico, del movimento ecumenico, della riscoperta dei padri della Chiesa, del movimento biblico, in qualche modo erano le grandi matrici che già da decenni avevano nutrito, alimentato questa attesa di una novità, di un rinnovamento che chiaramente fosse soprattutto, appunto, riscoperta del volto essenziale della Chiesa per riproporlo in maniera semplice all'umanità di oggi.
Quindi un rinnovamento anche nel modo di parlare di Dio al mondo, un rinnovamento nel linguaggio con cui,
sì,
la Chiesa poteva annunciare, doveva,
sì,
annunciare il Vangelo al mondo.
Certo, sì, un rinnovamento che è del linguaggio, che in qualche modo però tendesse una frase che a un certo punto Ratzinger, da teologo del Concilio,
sì,
dice: ogni tipo di rinnovamento vero, reale, coincide con una semplificazione, ecco. L'idea del rinnovamento coincideva innanzitutto con liberarsi di incrostazioni, che appunto in qualche modo la Chiesa nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi due secoli, avevano appesantito il volto della Chiesa, ecco, ripulirlo, perché in qualche modo il volto della Chiesa potesse riparlare di nuovo e la voce della Chiesa potesse riparlare di nuovo agli uomini d'oggi, per quello che la Chiesa è, cioè uno strumento diciamo, in cui brilla una realtà umana, in cui brilla la grazia di Cristo, no? Lumen Gentium, appunto, in questo senso.
C'è un capitolo nel tuo libro, riferito al terzo periodo del concilio, che si intitola 1964, i nodi al pettine, sì. E il primo paragrafo, un ottimismo prematuro.
Sì.
Ecco, vogliamo addentrarci in questi distinguo, no? Che lo stesso Benedetto XVI sembra aver suggerito, sempre nel suo incontro con il clero, in cui ha proprio fattato questo riassunto, questa summa, no? Di tutti gli eventi conciliari, quando ha sottolineato l'esistenza di questo doppio concilio, quello dei media e quello di dentro e quello di fuori, in sostanza. Ecco. Perché ottimismo prematuro, tu scrivi?
In quel caso particolare mi riferisco paradossalmente all'ottimismo prematuro dello stesso Ratzinger, che in quell'occasione aveva avuto un incontro proprio tra l'altro con gli operatori radiotelevisivi tedeschi, e aveva fatto una specie di sintesi del concilio a metà percorso, in cui in qualche modo raccontava il suo entusiasmo per tutte le vicende e in qualche modo considerava sorpassata il periodo anche delle contrapposizioni, dei conflitti che c'erano stati all'inizio, no? tra le diverse posizioni, dicendo che appunto poi nella fase successiva ci sarebbe stata una composizione e finalmente le dialettiche interne avrebbero in qualche modo si sarebbero messe da parte. E invece poi paradossalmente proprio il terzo periodo è il periodo in cui queste tensioni vengono più alla luce, no? Per cui poi la composizione a cui lui faceva riferimento sarà poi invece si dispiegherà soprattutto nella parte finale. Chiaramente sì, questo qua c'è anche se poi allargando il discorso sul tema dell'ottimismo rispetto al concilio, io direi che lui appunto l'ottimismo e diciamo, l'entusiasmo per quelle che erano state le indicazioni, i suggerimenti venuti dal concilio l'ha sempre mantenuto. Chiaramente poi il giudizio è diventato più articolato e quindi anche magari meno ingenuo,
ecco, sì.
Poi di fronte magari poi a quello che è successo dopo il concilio, no? Alle situazioni magari complicate e controverse che sono emerse nei decenni dopo il concilio.
Quindi se oggi è possibile rivolgere una critica, diciamo, a come questo grande corpus di insegnamenti è stato metabolizzato dal popolo di Dio, questa critica può concentrarsi forse in un mancato riferimento proprio a quell'essenzialità cui ci si voleva richiamare, quell'essenzialità della Chiesa, che se da un lato ha detto a se stessa di semplificare il discorso su Dio, l'annuncio, dall'altro si è trovata di nuovo a ricomplicarlo paradossalmente.
Sì, infatti lui la critica che fa più forte poi soprattutto è interessante vedere anche immediatamente dopo il concilio è quello al pericolo che nascano nuovi trionfalismi, come dire, si è messo da parte il trionfalismo preconciliare appunto, no, della Chiesa che magari in alcuni ambienti veniva concepita quasi come un'entità sacrale autoreferenziale per mostrare che la Chiesa non vive di luce propria, no? La Chiesa vive solamente della grazia di Cristo momento per momento, è un corpo opaco su cui la grazia di Cristo brilla appunto, ma in quanto tale non ha una luce propria. Ecco, questo che era stato la grossa riscoperta del Concilio viene in qualche modo messa da parte da un ottimismo che poi si mondanizza e quindi poi ritiene di affidare la rilevanza della Chiesa, la sua credibilità nella storia a metodi, a metodologie, a strumenti, a sforzi in ogni caso umani, no? Diventa tutta una questione di organizzazione. Ecco, questo è il pericolo che lui denuncia fin dall'inizio, lo denuncia come nuovo trionfalismo, per cui i trionfalismi non sono solo di un tipo, no? Ci sono trionfalismi di vario conio, insomma. No?
Quindi invece della rivelazione,
certo.
L'attenzione alla ritualità, all'apparato, diciamo.
All'apparato, sì, ecco. Sì, lui dice proprio questo, tutti quanti i trionfalismi, no? Che magari possono avere approcci diversi, però si caratterizzano e si in qualche modo si identificano perché partono tutti quanti dall'idea che la Chiesa sia una realtà che attesta per forza propria la propria, la propria presenza nella storia,
la propria autorevolezza, ecco, diciamo, sì. Ecco. E possiamo trovare un punto di contatto nel richiamo frequente di Josef Ratzinger, Benedetto XVI, alla liturgia, sì, all'importanza della liturgia, quindi una comunanza in questo richiamo alla liturgia da pontefice con l'atteggiamento che in proposito ebbe giovane teologo Ratzinger all'interno del concilio.
Sì, sì, io direi che
sulla divina liturgia, sul tema della liturgia, il concilio si è espresso in maniera, ecco, possiamo intendere, completo la domanda, l'approccio liturgico come uno dei modi, forse il privilegiato, di parlare di Dio al mondo.
Assolutamente, lui l'ha ripetuto proprio nella sua conversazione con i parroci di Roma, no? Ha detto: è stato bello il fatto che la prima discussione del concilio, quindi anche il primo documento su cui si è cominciato a lavorare, fosse stato quello della liturgia, perché era proprio evidentemente
il nodo, insomma.
Sì, il nodo, e poi anche la testimonianza che appunto prima viene Dio, è da lui che parte l'iniziativa, no? Appunto la liturgia è questo, e questo è quello che Ratzinger ha sempre pensato della liturgia. La liturgia non è, diciamo, una prestazione degli uomini e dei liturgisti, è un'azione che viene dall'alto, e quindi anche questa preminenza ha avuto un suo riscontro nel fatto che il concilio era partito da lì. A nutrire la vita della Chiesa è innanzitutto la liturgia, sono i sacramenti, no? E non è la produzione di documenti, per esempio, no?
Oggi abbiamo parlato di Dio, si avvia a conclusione questa nostra chiacchierata con il collega giornalista Gianni Valente, che ha appena pubblicato con Edizioni San Paolo un libro di enorme attualità, Ratzinger al Vaticano II, la vicenda teologica, la vicenda relativa al parlare di Dio di Josef Ratzinger, teologo prima e poi papa, parte proprio, inizia proprio negli anni del concilio, dove fu invitato in età ancora giovanile dal cardinale Frings, da altri partecipanti al concilio, e di cui continua a parlare ancora oggi a ridosso della conclusione del suo straordinario pontificato. Caro Gianni, c'è una frase che ti avevi inserito a conclusione del tuo testo che si ritrova proprio nelle parole, è vero, di Benedetto XVI con i parroci, in questo suo racconto così familiare, così paterno, che abbraccio che ha fatto appunto stupendo un po' tutti, no?
Sì.
E quali parole sono?
Sono le parole appunto Operi Dei nil preponatur, che appunto è una frase della regola di San Benedetto, cioè nulla si anteponga all'opera di Dio, che secondo me è un po', come dire, la cifra sia del modo in cui Ratzinger ha vissuto il concilio, e sia del modo in cui ha vissuto tutto il suo pontificato,
scegliendo non a caso il nome Benedetto,
compreso anche il modo, secondo me, in cui questo pontificato arriva al suo termine, diciamo.
Ritornando nel chiostro,
certo. E poi anche appunto in qualche modo è ritornando anche alla vita un messaggio monastica, che dice che appunto, certo, come lui, mi ha impressionato il fatto che proprio i parroci romani gli ha detto: Cristo vince, per finire, no? L'ultima parola è un po' di rassicurazione: non vi preoccupate, Cristo vince, ha usato il presente e non il futuro.
Ci sono tanti modi evidentemente di parlare di Dio, quelli eclatanti, rumorosi, positivamente rumorosi della missione, ne sai qualcosa essendo appunto redattore di Fides, organo di informazione delle pontificie opere missionarie, lì si ha bisogno di salire sui tetti, di gridare alto il Vangelo, e ci sono modi di parlare di Dio più sommessi, più dimessi, che portano anche alle dimissioni, più umili, che attengono all'humus, alla terra, che ci avvicinano alla terra, come ci testimonia appunto la straordinaria vicenda di Josef Ratzinger, teologo prima, poi papa, e molto ben sintetizzata in questo tuo libro. Lo vorrei ricordare ancora una volta ai nostri ascoltatori, si tratta di Ratzinger al Vaticano II, fa ordine su una materia molto fluida, sulla quale ancora si avrà parecchio da dire storicamente, e che Benedetto XVI stesso ha riassunto appunto in questo già citato suo discorso, questo incontro con i parroci e clero di Roma lo scorso 14 febbraio. Caro Gianni, grazie per averci raccontato un po' la sintesi del tuo libro. Vorrei solo per congedarci una curiosità: chi è la prima persona che ti ha parlato di Dio?
Sì, beh, ovviamente mia madre e i miei nonni.
Grazie. Buon proseguimento, cari amici, con i programmi Radio Vaticana.